RAI, Radio 3. Passioni. La città dei bambini, di Alessandra Henke.
Abbiamo fatto tutto con del materiale che abbiamo trovato, non abbiamo comprato niente. Ad esempio abbiamo fatto una casetta con delle panche che usano per scaricare la roba, con quelle panche di legno. Poi abbiamo fatto una porta d'entrata con delle canne di bambù e degli ostacoli con le ruote delle macchine, anche un'altalena con la ruota della macchina.
Dovevamo costruire un parco giochi, ma siccome quell'area è stata occupata abbiamo costruito una casa fatta di pallet,
perché veramente delle persone che vogliono aiutare così a far crescere una popolazione con una cultura ce n'è poca.
Erano le voci di Fabiana Peci e Daniele Lombardo, che in poche battute ci hanno riportato la loro esperienza di progettazione partecipata alla Dispoli. Io sono Alessandra Henke, vi sto traghettando nella terza puntata del ciclo La città dei bambini, dedicata alla progettazione dal basso. Ce la spiega Francesco Tonucci, pedagogista del CNR, ideatore del progetto.
Uno dei problemi che mi pare che oggi la città sta vivendo con particolare preoccupazione è il rapporto con le giovani generazioni. Spesso la città viene rifiutata con forme varie, dal vandalismo al bullismo a atteggiamenti ostili. È molto frequente, insomma, che i giovani ci fanno capire che la città non è loro ma è nostra e quindi loro si sentono fuori. Un modo, mi sembra, fra i più interessanti e i più efficaci per contrastare questa estraneità è invitarli a progettarla la loro città, e cioè passare da esserne passivi fruitori fino ad esserne autori. Questo è un po' l'obiettivo della progettazione partecipata, che rispetto al consiglio dei bambini ha una differenza funzionale, possiamo dire, perché si assomigliano nel senso che tutte e due chiedono ai bambini di esprimere il loro punto di vista rispetto alla città. Da una parte rispetto al funzionamento della città nel Consiglio dei Bambini e dall'altro rispetto alla stessa struttura della città. Nella progettazione partecipata il progetto è specifico, relativo a una opera che si deve realizzare, che può essere un'opera concreta, nel senso può essere una ristrutturazione di uno spazio, può essere la ristrutturazione di un ambiente, può essere un mobiliario, può essere un monumento, ma possono essere anche ripensamenti di servizi, di interventi della città nell'ambito del gioco, nell'ambito dei rapporti con i bambini, nei quali i bambini fanno una proposta concreta e l'amministrazione si impegna a realizzarla.
Signori architetti che fate progetti di case e palazzi, di torri e terrazzi, un poco di prato l'avete lasciato? Su, siate gentili, fate anche i cortili. Pensateci un poco ai campi da gioco. Lasciateci appena lo spazio che poi, a far l'altalena, pensiamo da noi. Sarà cura nostra farci anche la giostra. La filastrocca Un poco di prato di Gianni Rodari ci ricorda che i bisogni dei bambini nel tempo non sono cambiati. Ma cosa succede se a progettare gli arredi, le strade, i mobili vengono coinvolti loro stessi? In due parole, come funziona il laboratorio? Seguiamo l'iter con Francesco Tonucci.
Si crea un gruppo di bambini il più misto possibile, cioè con ovviamente bambini e bambine in un numero uguale, e però sarebbe preferibile anche di età diverse, che lavorano con chi? Con un educatore e con un tecnico. Facciamo finta che sia uno spazio urbano e quindi potrebbe essere un architetto di fiducia dell'amministrazione, perché deve essere garantita la realizzazione dell'opera. Allora occorrono alcune condizioni: uno, che l'opera meriti di essere realizzata; il secondo, che l'opera possa essere realizzata; e poi che ci siano le risorse per poterlo fare. Allora, questa terza condizione deve essere la prima. Quindi quando abbiamo una situazione di progettazione partecipata, quando un'amministrazione deve ristrutturare uno spazio urbano, ha i soldi per farlo, invece che farlo fare al suo ufficio tecnico o metterlo a concorso, preferisce affidarlo alla progettazione della scuola vicina. Compito dell'adulto ovviamente non è di insegnare ai bambini come si progetta, perché se no sarebbe banale, ma è quella di aiutare i bambini offrendo la sua competenza per rendere realizzabili le idee possibilmente creative e innovative dei bambini. Quindi deve da una parte spingere i bambini a osare soluzioni nuove e dall'altra aiutarli a renderle fattibili. Spesso i bambini hanno idee fantastiche, ma anche fantasiose, incompatibili con norme giuridiche o con caratteristiche tecniche del terreno, eccetera.
Il traffico e le recinzioni sono i nostri nemici perché dividono i bambini da altri bambini.
Non si può giocare nella mia strada perché ci sono le macchine posteggiate. Al posto di una macchina ci starebbero 10 bambini seduti in terra a giocare.
Gli spazi gioco sono tutti orizzontali e non ci si può nascondere.
Ai bambini piace molto creare nascondigli dove vanno a progettare spazi per loro. Naturalmente se il nascondiglio fosse una buca per terra dalla quale si apre un tunnel sotterraneo, che piace moltissimo ai bambini come idea, l'architetto dovrà dirgli che questo tipo di struttura non è compatibile con le leggi, non avrebbe il permesso di essere utilizzato pubblicamente. Però a raccogliere il suggerimento, perché il suggerimento fondamentale è la volontà di nascondersi, iniziare una ricerca su in quanti modi possiamo creare condizioni per nasconderci, creare degli avvallamenti, mettere degli ostacoli, creare degli ambienti chiusi, una casetta. Fra questi si va a scegliere quello che ai bambini piace di più e che è compatibile con le norme. In questo modo si segue tutto il progetto fino alla realizzazione di un plastico che ai bambini piace molto, viene presentato alle autorità, alle famiglie, ai vicini che dovranno esserne gli utenti, viene approvato. Si inizia la costruzione, è importante che i bambini seguano la costruzione, se possibile partecipino o vengano invitati a partecipare i loro genitori, fino all'inaugurazione di questa opera che dovrà riportare visibile l'indicazione che è stata progettata da quei bambini con quel progetto, in modo che domani quei bambini possano tornare, possibilmente con i loro figli, dicendo questo l'ho fatto io. E poi l'opera, lo spazio, l'area viene adottata dalla scuola di questi bambini, diventa uno spazio di sua interesse peculiare per garantirlo. Una caratteristica che a me sembra molto importante è che gli spazi che nascono da una progettazione partecipata ai bambini in genere sono spazi più rispettati, più tutelati e più garantiti rispetto ai normali spazi, tra virgolette, regalati ai cittadini dall'amministrazione. Cioè il vandalismo che è tipico degli spazi pubblici si presenta molto meno, perché in qualche modo il fatto che l'abbiano progettato i nostri figli lo garantisce e lo qualifica.
Ora facciamo qualche passo indietro. Il primo a parlare di progettazione dei bambini fu Roger Hart, professore di psicologia ambientale di New York. Un suo collaboratore che viveva in Italia, Ray Lorenzo, professore a Harvard, seguì l'attività di 3 giovani architetti fanesi che a loro volta si fecero promotori di esperienze simili. Fano è stato di nuovo l'epicentro di un terremoto che ha ribaltato e ribalta il nostro concetto di sicurezza. Lo sostiene Irene Ausiello, architetto, da anni impegnata nei processi partecipativi con l'associazione Cantieri Comuni.
Abbiamo, diciamo, sposato quello che era il messaggio della rete della città dei bambini, convinti anche noi che, diciamo, la città contemporanea ha un po' ghettizzato, diciamo, i bambini all'interno di spazi pensati per loro, costruiti per loro, dove, diciamo, una regola principale è quella della sicurezza, dove non è previsto in nessun caso la possibilità che il bambino si possa assumere un rischio e quindi possa confrontarsi con quelle che sono le sue competenze fisiche, anche di relazione con l'altro.
Ma il concetto di sicurezza è strettamente legato con l'immagine del bambino che si è affermata nella nostra cultura. Sentiamo la voce critica di Annalisa Pecoriello, urbanista e membro della PEI, il Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti dell'Università di Firenze.
In Italia c'è un problema proprio di non riuscire a cambiare l'immagine dell'infanzia, cioè l'idea di infanzia. E l'infanzia dagli studi internazionali, soprattutto in ambito anglosassone, questi New Childhood Studies hanno definito, diciamo, come una costruzione sociale che cambia nel tempo e nello spazio. In Italia siamo ancora legati a una visione diminuita del bambino, una visione del bambino come un essere solo da proteggere.
Se nei parchi del Nord Europa i bambini giocano tranquillamente con gli elementi primari, in Italia il contatto con questi elementi rappresenta una vera ossessione e viene negato. La progettazione partecipata riconosce invece al bambino una grande energia creativa e lo fa in diversi ambiti. Francesco Tonucci.
Si è sviluppata prevalentemente in campi urbanistici, diciamo, perché è l'ambito più a misura di bambino e anche l'ambito dove i bambini intervengono di più, perché a me sembra particolarmente efficace l'intervento dei bambini in spazi dove i bambini poi intervengono direttamente, che non significa fare degli spazi per bambini. Questo ne parleremo poi parlando del gioco, però questo è l'ambito di maggiore intervento. Abbiamo anche avuto alcuni interventi dei bambini su ambiti più ampi, come il piano regolatore, per esempio. Non si può pretendere che il bambino dia delle indicazioni su un intervento così generale sulla città che il bambino non domina. Però se noi facciamo delle domande precise ai bambini e i bambini ci danno delle risposte precise, noi possiamo utilizzare quelle risposte precise per riparametrarle sull'ambito più generale che ci interessa. Un esempio, sempre i bambini di Fano, in occasione del piano regolatore, hanno studiato con un giovane architetta allora come dovrebbe essere una casa per essere adatta ai bambini. È un tema molto interessante e i bambini hanno dato delle risposte che più o meno davano questa indicazione: non deve essere né un grande condominio né una villetta. Allora, questo della villetta ci ha molto colpiti, perché per noi di provincia la villetta è il sogno di una vita, insomma, una famiglia realizza tutti i suoi sogni quando riesce a avere la casa col giardino. I bambini motivarono dicendo che sono due modi di vivere in cui c'è molta solitudine, perché nel grande condominio non ci si conosce, quindi si vive ciascuno dentro la propria casa. Nella villetta, anche un quartiere di villette non ha una piazza, perché nessuno la richiede, perché tutti hanno un pezzettino di piazza dentro casa. Allora effettivamente la vita sociale della villetta, pensando a un bambino, è una vita sociale problematica, nel senso che si vive all'interno e non all'esterno. I bambini hanno bisogno di uscire, questa è stata sempre la loro esigenza. E devo dire, le due tipi di case sono case che prevedono poco l'uscita. Quindi, secondo me, assumere questa idea come linea informativa o come suggerimento per pensare ai nuovi insediamenti urbani potrebbe essere una bella risposta a un progetto dei bambini.
Un suggerimento accolto da Luca Zevi, architetto urbanista di Roma, che ascoltando le esigenze dei soggetti ha elaborato un nuovo approccio alla pianificazione.
Guardando i bambini per la strada, vedevo che molto spesso, diciamo il pomeriggio soprattutto, questi bambini venivano accompagnati, quelli fortunati naturalmente, venivano accompagnati alla palestra, alla piscina, alla scuola. E in questo percorso si vedevano le madri che tendevano a farli camminare velocemente in quanto dovevano arrivare all'inizio della lezione. E quindi quel percorso era una specie di intervallo vuoto da colmare, diciamo, il più rapidamente possibile. Per il bambino era tutto diverso, cioè ogni cosa che vedeva, ogni cosa che attraversava potenzialmente era, diciamo, un'esperienza totale, no? Quindi da fermarsi, guardare. Quindi ecco, l'obiettivo era quello, rendere possibile a questa fantasia che veniva stimolata nel bambino dal paesaggio urbano di esprimersi liberamente, cioè di cercare di guardare la lucertola come la vetrina, come il semaforo, così, con tutta la calma e la voglia necessaria, cioè un ritmo tutto diverso, non dettato da una unica necessità stringente, ma invece una lettura creativa della scena urbana. Allora ho cercato e cerco di capire come posso rendere possibile l'esercizio di questa creatività.
Gli adulti mettono le aiuole nei giardini per non far giocare i bambini.
Ci sono troppi parcheggi e noi bambini non abbiamo un posto per giocare. Io propongo al sindaco che si potrebbe fare a metà.
La bicicletta è più democratica dell'automobile.
Io sto cercando di attuare dopo molti anni una nuova tipologia, diciamo, di strada che si chiama il boulevard dei bambini. Cioè, su una strada a scorrimento all'interno di un'area residenziale, io sto progettando la sua trasformazione in strada, diciamo, di circolazione veicolare lenta e limitata, riconquistando quindi tutto il resto di questa grande area occupata oggi dalla strada alla invece vita di quartiere, quindi una specie di piazza lineare nella quale possono muoversi in libertà i bambini, ma si favoriscono tutti i soggetti che non sono direttamente interessati a attraversare a tutta velocità con l'automobile.
L'ascolto dei bambini produce cambiamenti a vari livelli. Un laboratorio interessante è stato condotto alla Dispoli dell'architetto Irene Ausiello. La sua particolarità? Quella di aver stabilito un collegamento tra bambini delle elementari e studenti dei geometri.
Attraverso un primo lavoro di mappatura del territorio, una mappatura psico-emozionale, attraverso mappe affettive, attraverso le mappe mentali e attraverso un recupero della memoria rispetto a quelli che sono i momenti di autonomia dei bambini all'interno della città, abbiamo raccontato la Dispoli con gli occhi dei bambini. Dopodiché abbiamo utilizzato il corpo come strumento di indagine e quindi ha scoperto la città attraverso delle passeggiate che hanno coinvolto anche i residenti, i cittadini, con interviste sui desideri rispetto a questi spazi abbandonati. Abbiamo fatto dei rilievi, abbiamo raccontato attraverso dei disegni anche questi spazi e abbiamo chiesto ai ragazzi del geometra di verificare per i bambini la disponibilità da parte dell'amministrazione su questi spazi. Quindi con il bando della città dei bambini e delle bambine promosso dalla provincia siamo riusciti ad ottenere questi finanziamenti che hanno permesso in 4 giorni di cantiere di realizzare in uno dei cortili questa trasformazione che ha visto la realizzazione di un grosso stagno che tuttora è in funzione ed è stato adottato in pieno dalla scuola, delle aiuole, un piccolo angolo per la lettura delle fiabe e l'anno successivo una casa sull'albero con un teatrino che viene utilizzata, diciamo, soprattutto per le feste di fine anno dalle varie classi.
Ma spingiamoci oltre. La fantasia dei bambini può essere sbalorditiva se messa alla prova. Da un laboratorio condotto dall'architetto Francesco Langella a San Giorgio a Cremano, ecco cosa ne è uscito.
Naturalmente la prima cosa che abbiamo fatto è quella di rompere lo stereotipo, perché i bambini molto spesso disegnano ciò che sanno, ciò che vedono, e quindi se chiedessimo a un bambino di disegnarci una sedia ci disegnerebbe sicuramente una sedia che lui normalmente vede. Per rompere lo stereotipo, per entrare nel loro mondo della fantasia, perché poi i bambini sono molto creativi e molto capaci, ci si arriva attraverso, diciamo, un metodo che è un po' quello di Bruno Munari. E così i bambini hanno sperimentato che potevano osare e potevano progettare degli arredi fantasiosi e hanno creato per esempio 2 serie, una serie nuvola, queste poltroncine morbide, senza, loro avevano detto in dialetto vogliamo degli arredi senza pizzi, che in dialetto napoletano significa senza spigoli, quindi pensavano già alla loro sicurezza e hanno inventato queste sedie tutte morbide a forma di nuvola, così anche il tavolo è diventata una nuvola e la forma sinuosa della nuvola consente anche la creazione di un modulo e quindi si possono combaciare più tavoli e fare un unico grande tavolo per un tavolo riunioni. Ma il tavolo, dicevano i bambini, non serve solo per disegnare, per mangiare, il tavolo può servire anche per dormire ed ecco che il tavolo si ribalta, si smontano i piedi e diventa anche un materasso dove dormire. Così questo, diciamo, al pian terreno sono degli arredi per i bambini più piccoli, mentre al primo piano abbiamo una serie marina dove abbiamo queste sedie a forma di polipo e un tavolo a forma di pesce che ha una pancia vuota perché la pancia, così come i banchi di una volta avevano la ribaltina per il contenitore degli oggetti, così anche questo tavolo ha una pancia, diciamo, vuota per riporre degli oggetti e l'originalità è che poi ha anche dei piedi a forma di zoccolo di cavallo, quindi c'è questa unione di più elementi, diciamo, della natura, quindi c'è questa esigenza da parte dei bambini sia di un mondo morbido ma anche, diciamo, di avere dei contatti con l'esterno. Questa esperienza è stata significativa perché ha avuto una durata limitata e quindi i bambini hanno anche potuto vedere in breve tempo la realizzazione di quello che loro avevano inventato. Molto spesso però questo non accade in parecchie esperienze, soprattutto quando si parla di lavori pubblici, perché purtroppo la burocrazia ha dei suoi tempi e molto spesso dei laboratori dove hanno partecipato i bambini anche con idee molto originali vedono la realizzazione dopo 6-7 anni, quando i bambini ormai sono già adulti.
Una parte di un terreno che c'era stata data a disposizione, in realtà poi non è stato più possibile utilizzarlo. In quell'area era prevista una piccola casetta dove poter fare delle attività anche laboratoriali e un forno per le pizze che era a forma di drago. Era emerso questo desiderio di poter cucinare in uno spazio, di mangiare insieme. Essendoci stato negato questo spazio, non abbiamo più potuto realizzare questo desiderio, questa proposta.
Irene Ausiello ci ha appena ricordato quante idee sono state sprecate da una cattiva amministrazione. Ma ce ne sono tante altre che sono andate in porto. Le illustrano Daniela Renzi, psicoterapeuta del CNR, e l'architetto Francesco Langella.
Un lavoro di ascolto dei bambini ha portato alla realizzazione di un vero e proprio quartiere realizzato partendo dai desideri dei bambini. Stiamo parlando di un quartiere bellissimo dove appunto ci sono dei luoghi per nascondersi, i parcheggi sotterranei sono appunto comunque luoghi di gioco perché ci sono delle figure fantasiose, ci sono le lanterne ad uccello, insomma è un posto da favola dove appunto ci sono le pareti trasparenti perché i bambini chiedevano le pareti trasparenti, i bambini chiedevano pareti soffici, insomma si è partito dal lavoro dei desideri dei bambini per realizzare concretamente delle abitazioni che rispecchiano appieno i loro desideri.
Un altro esempio interessante che abbiamo sperimentato a San Giorgio a Cremano sulla progettazione partecipata è stato quello della progettazione insieme ai bambini della piastra di copertura di un parcheggio. Avevamo un terreno privato, i proprietari del terreno hanno chiesto la concessione edilizia al comune per realizzare un parcheggio sotterraneo su più livelli e il comune ha detto sì, diamo la concessione purché però la piastra superiore di questo parcheggio diventi area pubblica, quindi una piazza aperta alla città, e gli arredi di questa piazza dovevano essere progettati insieme ai bambini che insistevano su quell'area.
Annalisa Pecoriello, autrice del libro La città bambina, scritto insieme a Giancarlo Paba, professore di pianificazione territoriale dell'Università di Architettura di Firenze, puntualizza che molto spesso alcuni progetti sono legati a operazioni di immagine. La presa in carico dei risultati da parte delle amministrazioni è di là da venire.
Anche poi quando si arriva alla realizzazione, la traduzione delle idee dei bambini in un progetto tecnico è spesso un tradimento perché prevalgono dei modi standard di progettare soprattutto le aree per i bambini. Quello che c'è di rivoluzionario, di innovativo nelle idee dei bambini viene quasi sempre cancellato perché non si può, sulla base di una modalità di gestione delle aree di gioco frequentate da bambini, non si può conseguente a un modo perverso di intendere il tema della sicurezza. Una casa sull'albero. Questa è una tipica cosa che i bambini mettono nei progetti e ai quali i tecnici rispondono non si può.
Per far funzionare un'istituzione come un'amministrazione comunale in situazioni complesse come quella della progettazione partecipata sono innanzitutto necessarie non delle regole astratte ma persone capaci di determinazione, cioè persone che sono capaci anche di una certa ironia e hanno il gusto dell'esplorazione, cioè delle persone che ci credono, perché molto spesso se si incontrano delle persone che non credono in questa cosa sicuramente il progetto non ha una buona riuscita. Un altro ingrediente giusto è quello del public learning, cioè entrare in un laboratorio essendo consapevoli che possiamo apprendere anche noi delle cose dai bambini. Molto spesso i bambini sono dei giusti osservatori anche della realtà e sono anche molto molto critici. Un'altra frase in dialetto che mi è rimasta impressa, che ricordo ogni volta che inizio un laboratorio di progettazione partecipata, è quando una bambina mi disse: sì, architetto, però dobbiamo fare come dice a capa nostra e non a capa vostra. Cioè bisogna essere attenti nel rispettare quelle che sono le idee dei bambini senza cercare di influenzare compensare, diciamo, poi quello che è un lavoro tecnico, perché nessuno pretende che i bambini diventino dei piccoli architetti, perché il bambino disegna la sedia, poi come si regge la sedia, questo spetta al tecnico saperlo.
L'apprendimento reciproco, di cui ha appena parlato Francesco Langella, trasforma anche gli adulti. Come spiegare altrimenti l'entusiasmo di Annalisa Pecoriello e di Irene Ausiello?
La sorpresa sono sempre i bambini stessi, nel senso della quantità di cose che si imparano da loro. In generale sono sorprendenti, hanno un pensiero che non è astratto, cioè è concreto, trasformativo e operativo. È stato molto bello vedere nei loro occhi il piacere di lavorare, no? Cioè di vedere la trasformazione in diretta. Quindi sì, diversi desideri nati durante il cantiere di poter, vabbè, ma qui potremmo modificare, fare, perché nel progetto avevamo immaginato così, ma sarebbe bello. E quindi la possibilità di lasciare aperto, no? Non c'è un piano, un progetto scritto oltre il quale non si può andare. La possibilità di continuare a inventare e partecipare direttamente a questa trasformazione.
Ogni giorno che si perde è qualche generazione di bambini che perde questa possibilità.
Sarebbe bello non perdere tempo, come ammonisce l'architetto Luca Zevi. Purtroppo in Italia siamo spesso abituati a vedere le opere interrotte a metà. E se queste si realizzano davvero? Le conclusioni spettano a chi ha assistito alla loro creazione, all'adulto Francesco Tonucci e alla bambina Fabiana Peci.
E naturalmente tutto questo fa un salto di qualità di grande valore se si realizza, perché i bambini, secondo me, fino alla fine pensano che sia un gioco, pensano che sia una finzione, pensano che sia una delle tante cose che gli adulti ci dicono sì sì lo faremo, e poi non si fa. Tanto che di fronte a molte tesi espresse da studiosi che hanno studiato questo fenomeno sulla delusione dei bambini, io ho sempre avuto un atteggiamento meno drammatico, perché secondo me i bambini si aspettano che noi non lo facciamo, quindi la delusione è relativamente poca. Però al contrario, se lo facciamo, il risultato può essere rivoluzionario. Cioè noi quei bambini li catturiamo per la vita. Quindi vuol dire crearsi dei cittadini a un livello molto alto. E io dico, cosa vogliamo di più? Cioè cosa dovrebbe desiderare di più la politica?
Ho imparato che se ci metti la buona volontà puoi riuscire a costruire molte cose. Io non credevo, all'inizio non credevo che saremmo riusciti a fare nel nostro giardino tutto quello che abbiamo fatto.
Passioni, la città dei bambini, di Alessandra Enche, regia di Cettina Flacavento. Passioni@rai.it